il prossimo ospite.
Sì, allora è un piacere chiaramente, Christian, presentare con noi qui Orazio a comando. Ciao Orazio, come stai?
Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Piacere essere qui con voi.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, Orazio, noi qui stiamo parlando di alcuni calciatori che potrebbero avere nei pensieri anche quello di affrontare il mondiale che ci sarà, insomma, in Stati Uniti, Messico e Canada. E a proposito di futuro, per te il Napoli ripartirà da Antonio Conte o starà pensando ad altro?
Ma credo che sia, diciamo, il rebus maggiore, no? Per il Napoli come società e per il Napoli anche come tifoseria ambiente. Se lo chiedono tutti, io ti dico, ad oggi non ci sono notizie che ci fanno ipotizzare l'addio di Antonio Conte a fine stagione. Poi è chiaro che siamo arrivati al punto, insomma, che le parti dovranno sedersi a fine stagione e fare un po' un bilancio di quello che è stato, perché credo che in questo anno sono successe tante cose, troppe cose che vanno giustamente analizzate. Se mi fermo ai numeri, vedo un Napoli che chiaramente è a meno 14 dal primo posto, è uscito ai gironi di Champions League, è uscito in Coppa Italia, quindi è vero che ha vinto la Supercoppa, però il bilancio chiaramente è al di sotto di quelle che erano le aspettative. Ci sono chiaramente degli alibi che però secondo me richiamano anche qualche senso di responsabilità sui troppi infortuni che sicuramente hanno condizionato la stagione del Napoli, ma allo stesso tempo qualcuno deve anche render conto, no, di così tanti infortuni. Io credo che lato Napoli è difficile oggi ipotizzare la volontà di separarsi da Conte. Però non la vedo come una cosa scontata come poteva essere l'anno scorso. Cioè l'anno scorso, dopo lo scudetto, dopo la grande stagione, la volontà del presidente, poi chiarita pubblicamente anche con la riunione che ha portato alla conferma di Conte, era quella di continuare con Conte. Adesso bisogna, secondo me, capire quali sono le intenzioni, come sempre, di entrambi, e capire un po', fare un bilancio per capire cosa non è andato, sia in chiave mercato, in chiave risultati, in chiave infortuni, e cosa può essere utile per andare avanti insieme.
Ed ecco, Orazio, io ti voglio chiedere, Vergara, ecco, può essere un oggetto molto ambito per quest'estate, perché il Napoli sicuramente lo blinderà, però ecco, potrebbe esserci qualcuno che venga all'assalto del gioiellino azzurro?
Ma ti dico, non lo so, io stimo tantissimo Vergara perché ho avuto il piacere di commentarlo tante volte già con la Reggiana in Serie B. È un ragazzo dotato di talento, tanto dipenderà da questo finale di stagione, tanto dipenderà da un'eventuale convocazione e di conseguenza partecipazione agli spareggi con la nazionale, quindi bisogna capire che status avrà Vergara al termine della stagione. Oggi, se devo essere sincero, faccio fatica a pensare che arrivi una società pronta a spendere 40-50 milioni di euro per Vergara, per quello che abbiamo ancora visto. Quindi secondo me la soluzione ideale è che si prosegua con il ragazzo, a patto che possa essere, non dico un titolare, ma un giocatore importante già il prossimo anno, però con tutti a disposizione. Chiaro che oggi, perché è emerso Vergara? Ce lo siamo detti, ve lo siete detti sicuramente tante volte, perché tanti infortuni hanno portato Conti a schierare anche Vergara. Ecco, quello che secondo me lo step ideale è la permanenza di Vergara anche il prossimo anno, ma il coinvolgimento di Vergara al ruolo da titolare quando hai tutti a disposizione.
Sì, ma infatti Vergara lo ha detto anche, insomma, stamattina in un'intervista al Corriere della Sera, ha detto io ho giocato perché effettivamente ci sono stati tanti infortuni, quindi si è presentata la necessità, però probabilmente i programmi del Napoli per Vergara erano altri, anche una ipotetica partenza a gennaio, quindi diciamo che nella sfortuna degli infortuni del Napoli, il Napoli ha potuto trovare un gioiellino come quello di Vergara, che si è espresso al meglio in questo periodo. E sul futuro del Napoli, Orazio, ti chiedo, giocatori come De Bruyne e Lukaku, che chiaramente sono un po' più avanti con l'età, che prospettive possono avere in questo Napoli? Qualcuno dei due può partire, secondo te?
Ma secondo me possono partire entrambi, perché comunque la situazione quest'anno è stata tanto compromessa dagli infortuni, De Bruyne non è ancora rientrato, Lukaku ha saltato tutta la stagione, è un classe 93 fortissimo, determinante, ma credo che in questo momento non sia il Lukaku che conosciamo e servirà ancora un po' di tempo. Comunque sai, parliamo di due giocatori che hanno ingaggi importanti, certo, hanno uno status importante e secondo me fai bene a tenerli se sono parte attiva del gruppo, se sono parte attiva, no scusami, del gruppo, parte attiva della squadra, sì, a livello proprio tecnico. Cioè se io posso contare su Lukaku per 30 partite su 50 è un discorso, se devo avere il dubbio di contare su Lukaku per 15 partite, purtroppo a causa di questo grave infortunio, certo, non su Lukaku come giocatore, perché chiaramente se Lukaku è al top ci punto ieri, oggi e domani, sì, però bisogna anche fare i conti con, perdona il giro di parole, con i conti che sicuramente hanno un peso specifico importante.
Orazio, da quello che ti risulta, da quello che ti arriva, insomma, Lobotka ad oggi è un calciatore richiesto ed è un calciatore richiesto dalla Juventus?
Lobotka ha mercato, secondo me l'associazione alla Juventus è data semplicemente dalla presenza di Spalletti. Non mi risulta una trattativa tra Juve e Napoli in questo momento per Lobotka. È un giocatore che chiaramente si guarda intorno perché chiaramente ha del mercato, è un giocatore che piace a tante big, certo, in Europa. Faccio fatica a vedere anche per una questione di rapporti, di legami, di concorrenza, una trattativa a lieto fine in questo momento per un giocatore così importante tra Juve e Napoli. Poi sai, le vie del mercato sono infinite, la Juve magari arriva con
abbiamo imparato una cifra, negli anni,
esatto, con una cifra, perché Spalletti in caso di conferma dice per me o Lobotka o nessuno, e allora lì poi diventa difficile rinunciare. Poi non ci sono giocatori, o meglio sono rari i giocatori non vendibili, però ecco, se devo immaginare uno scenario oggi al 6 di marzo, faccio fatica a pensare Lobotka con la maglia della Juve la prossima estate.
Qui mi fate partire subito i pensieri, perché hai detto Spalletti, hai detto Lobotka, nelle scorse settimane c'è stato un po' di avvicinamento tra Osimhen e la Juventus. Secondo te è qualcosa di fattibile o le difficoltà della Juventus in questo momento non le consentiranno di arrivare al nigeriano?
No, ma non perché, cioè, credo che la Juventus l'avrebbe preso anche la scorsa estate. Il Galatasaray ha pagato quella clausola lì da 80 milioni, quindi non lo vende per meno di 80-100. Da quello che mi risulta, insomma, è velata, ma c'è questa, ci sarebbe questa clausola anti-Juve fino al 2027, quindi la cifra ammonterebbe ad un valore ancora maggiore rispetto a quello che già è, quindi faccio veramente fatica, ma per tanti motivi ragazzi, perché allora intanto oggi la Juve non ha la certezza di andare in Champions League, di conseguenza la trattativa per il rinnovo di Vlahovic mi fa capire che la Juventus farà fatica a cedere Open e David, probabilmente andrà via solo uno dei due, e con i soldi prenderebbe un attaccante che era uno di quelli che cercava, magari non dico come nome ma come caratteristiche, sì, a gennaio. Cioè, Osimhen è un colpaccio che devi poterti permettere. Oggi faccio fatica a pensare a una Juve che strappi Osimhen al Galatasaray. Poi ripeto, siamo sempre lì, tanto dipenderà, non so, il giocatore che spinge per andare alla Juve piuttosto che altri fattori, però abbiamo visto, e voi insomma di Napoli ne siete secondo me i principali testimoni, quanto non sia semplice trattare con Osimhen per determinate trattative. Quindi credo che la Juventus abbia l'intenzione di prendere un attaccante forte, ma credo che abbia altre possibilità e priorità in questo momento storico.
Ecco Orazio, quest'oggi, questa sera ci sarà Napoli-Torino, è un colpaccio per gli uomini di D'Aversa pensare di fare punti allo stadio Diego Armando Maradona ad oggi?
Beh, se dovessero arrivare punti sì, sarebbe un colpaccio però è un'occasione troppo ghiotta per il Napoli, perché tu virtualmente questa sera, se le cose dovessero andare bene per la squadra di Conte, andresti ad avere un vantaggio molto importante sul quinto posto, cioè oggi è già di 5 punti, arrivi a più 8 alla vigilia delle partite che poi chiameranno in causa Como, Juventus e secondo me anche l'Atalanta, che sono le tre squadre che si giocano insieme alla Roma il quarto posto. oggi puoi mettere una seria ipoteca sulla qualificazione in Champions League, secondo me.
Sì, Orazio, diamo, insomma, consideriamo il fatto che Napoli stasera non ha 8 occasioni per dare un vantaggio maggiore, portarsi a un vantaggio maggiore rispetto alle squadre che inseguono. Domenica ci sarà il derby Milan-Inter. Secondo te il Napoli guarderà con un po' di attenzione in più questo derby nel tentativo magari di poter agganciare anche il Milan al secondo posto?
Dico di no in questo momento. Cioè, si guarderà, ma non con l'interesse e l'obiettivo. Oggi il Napoli chiaramente devi fare i conti. I conti dicono che sei a meno 14 dal primo posto. Cioè, se il Milan vince e tu vinci stasera, puoi andare a meno 11. Mm-hmm. Comunque, secondo me, il campionato è andato a 11 giornate alla fine. Quindi la corsa la devi fare per staccare chi ti sta dietro, cercare di ipotecare quanto prima la Champions League, che ha un valore molto importante in termini chiaramente sportivi, e mi piace metterlo sempre al primo posto in piano sportivo, e poi di conseguenza anche economico. Quindi oggi non devi fare la corsa a Milan e Inter, devi fare la corsa per staccare Roma, Como, Juve e Atalanta.
Beh, assolutamente, assolutamente. Orazio, ecco, io ti chiedo, tu sei d'accordo con questo dualismo in porta che sta facendo il Napoli tra Milinkovic-Savic e Meret? Anche poi perché abbiamo visto che Meret comunque è sempre stato un po' un uomo mercato velato per gli azzurri. Sappiamo che il portiere italiano nazionale ha molto mercato.
Sì, credo che, non lo so, nonostante il rinnovo dell'anno scorso, potrebbe arrivare il momento dei saluti per Meret. Poi io penso che soprattutto in porta il dualismo non faccia bene. Poi, ripeto, ma è una mia convinzione, sicuramente errata. Avere due portieri affidabili sicuramente ti aiuta, ma avere due portieri titolari e con delle gerarchie che quest'anno non sono state chiare dall'inizio, giustamente, perché Conte secondo me ha fatto bene ad adattare le caratteristiche del portiere in base all'avversario, si sono palesate dopo, ma con l'infortunio grave di Meret, non so quanto sia producente o meno. Secondo me devi avere un portiere che nella propria testa, nella propria mente, deve sapere di essere comunque il titolare. Cioè, ti faccio l'esempio, certo, fino chiaramente a 3 settimane fa di Gregorio con Perin. Cioè, Di Gregorio sapeva di essere il titolare, poi chiaramente la stagione non si è evoluta benissimo per lui, però insomma in tutte le squadre dal primo al 20° posto tu sai chi è il portiere titolare della squadra, quindi è chiaro che questo dualismo secondo me non porta tanti benefici. È un beneficio chiaramente, ripeto, avere due portieri forti allo stesso modo, però secondo me è giusto avere un titolare, non dico dichiarato, ma un titolare che sia più titolare rispetto all'altro.
Sì, Orazio, io ripenso un po' al mercato dell'anno scorso del Napoli, della sessione estiva chiaramente. Lucca è al Nottingham Forest in Premier, Lang al Galatasaray. Alcuni elementi comprati l'estate scorsa purtroppo hanno fatto fatica e stanno ancora facendo fatica, non riuscendo a inserirsi appieno in quelli che sono i dettami tattici di Conte. Ma si può dire che qualcosina è stato sbagliato nel mercato del Napoli?
Sì, però io onestamente non mi sento di attribuire la responsabilità esclusiva a Giovanni Manna. Sì. E ti spiego perché. Perché tutti gli acquisti, bene o male, soprattutto, facciamo così, dai, proviamo a dare delle cifre. L'80% degli acquisti, e Luke e Lang rientrano in quell'80%, sono stati avallati da Conte. Cioè, Conte è un allenatore che voleva Luca per caratteristiche. Io non so se, poi sai, spesso si tende a dimenticare, però siccome feci io bordocampo di, sì, Udinese Napoli l'anno scorso, ricordo l'intervista di Conte che dice: Luca è un giocatore con caratteristiche uniche, è uno di quelli che ci mette più in difficoltà, è sicuramente un bene per il suo allenatore. Quindi è stata una richiesta, anche perché voi lo sapete meglio di me, non è che sono state due trattative lampo, cioè il Napoli è andato dietro per mesi a questi due giocatori.
Sì, sì.
Quindi sicuramente c'è della responsabilità dei giocatori magari di non aver risposto alle attese, però sai, uno non risponde alle attese, due non rispondono alle attese, tre non rispondono alle attese, secondo me allora c'è qualcosa che non va, sia in termini di acquisto, sia in termini però anche di valorizzazione dei giocatori da parte dell'allenatore. Sì. E qui torno a quello che ti dicevo all'inizio, cioè secondo me arriverà il momento quando sarà chiarito l'obiettivo, quindi non lo so, raggiungi la Champions League, ti siedi attorno a un tavolo e secondo me prima di parlare di futuro è giusto quest'anno, come l'anno scorso è stato fatto dopo la vittoria meravigliosa e meritata dello scudetto, quest'anno devi tracciare un po' un bilancio e dire: aspetta, però, cosa abbiamo fatto? Siamo arrivati a meno non so quanto dalla squadra campione d'Italia, ai gironi Champions ne passavano 28 e noi siamo usciti fuori, la Coppa Italia siamo stati eliminati subito, abbiamo avuto 1000 infortuni, abbiamo speso 200 milioni ma sul mercato poi alla fine non siamo riusciti a valorizzare. Cioè, secondo me c'è un concorso di colpe che non può escludere Conte da questa valutazione, per quello che è il mio modesto parere.
Ma Orazio, ecco, siamo oramai al mese di marzo, non dico quasi inoltrato, appena iniziato, è possibile che il Napoli non stia già pensando al futuro, non lo stia già programmando? Ok che magari il futuro di Conte non lo si sa ancora, però il Napoli sul mercato, secondo te, si sta già muovendo almeno su qualche profilo?
Sì, secondo me sì, poi sai, Mann è uno sveglio ed è sempre attento a quelle che possono essere anche le possibilità. Poi secondo me per le trattative, per gli acquisti, quelli che richiedono milioni, milioni, milioni di euro, non puoi, secondo me, prescindere dal giudizio dell'allenatore. Cioè il giudizio dell'allenatore diventa troppo importante. Se io devo spendere, ti faccio un esempio, 60 milioni per il sostituto, per quanto riguarda l'anno scorso, di Kvaratskhelia, è chiaro che devo avere l'appoggio dell'allenatore. Non posso spendere 60 milioni così magari per uno che non gli piace, quindi molto passerà anche dalla scelta di Conte o dalla scelta del Napoli di continuare insieme a Conte. Detto che, ripeto, non mi risultano al momento allarmismi, ma non mi risulta nemmeno che sia scontata la permanenza, ecco.
Allora Orazio, ti faccio un'ultima domanda sulla partita di stasera. Il Napoli ancora con un'assenza importante, vale a dire quella di Lobotka, che purtroppo si è fatto male, giocherà Gilmour, due calciatori bravi, sicuramente forti, c'è del margine di differenza chiaramente tra Lobotka e Gilmour. Cosa può dare stasera lo scozzese al Napoli?
Ma secondo me è un giocatore di estrema qualità, chiaramente in pochi sono Lobotka in questo campionato, però credo che la partita sia assolutamente alla portata del Napoli, anche con l'assenza pesante di Lobotka. Cioè Gilmour ha dimostrato, soprattutto l'anno scorso, perché quest'anno anche lui è stato falcidiato dagli infortuni, ha dimostrato di essere un discreto centrocampista e è un discreto cambio di Lobotka, quindi mi aspetto assolutamente una buona partita da parte sua.
E noi ti ringraziamo invece per essere stato qua a Redutto Napoli, Cronache Azzurre, Orazio.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Ciao Orazio, grazie mille
davvero. Ad Orazio al comando di Sport Mediaset abbiamo una notizia.